Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. I grigioni estendono l'obbligo della mascherina, bisognerà indossarla in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico, nei ristoranti, stop alle consumazioni in piedi. La Confederazione mette le mani su un secondo vaccino dopo il contratto con Moderna, firmato un accordo con AstraZeneca, oltre 5 milioni di dosi, ma resta l'incertezza sull'efficacia. Tassazione dei frontalieri, finalmente parla il responsabile del dossier, Ueli Maurer a Bellinzona, ci attesa per i dettagli sulle ultime modifiche all'accordo tra Svizzera e Italia. Il peso psicologico del ritorno delle misure anti-Covid dopo il confinamento degli scorsi mesi, tornano limitazioni alle libertà individuali, sentiremo un esperto. L'orgoglio e la tenacia dei contadini americani li incontreremo in Wisconsin, uno degli stati decisivi in vista delle elezioni. Lì Trump sembra in vantaggio. Il governo grigionese ha dunque annunciato stamattina nuovi importanti provvedimenti per contenere l'epidemia da coronavirus. In diretta dagli studi di Coira c'è il nostro corrispondente Roberto Scolla. Roberto, riassumici quali sono le misure illustrate.
La principale è l'obbligo per tutti coloro che hanno già compiuto 12 anni di portare la mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico, dai negozi agli uffici postali, passando dalle chiese e dalle stazioni, inclusi i marciapiedi dei binari e sottopassaggi, fino a ristoranti, bar, discoteche e via di questo passo. Negli esercizi della ristorazione, e questa è la seconda misura, si potrà consumare solo se seduti ad un tavolo. Leggermente diversa la situazione nelle scuole, nel senso che tutti gli adulti dovranno indossare la mascherina nell'area scolastica, negli spazi comuni, insomma. Ciò vale anche per gli studenti della formazione post-obbligatoria. In classe, docenti e studenti dovranno avere le mascherine se non si potrà garantire la distanza minima di 1,5 metri o barriere fisiche. Questa regola varrà solo per gli insegnanti nelle scuole dell'obbligo, mentre gli allievi potranno indossare le mascherine, ma volontariamente. Le misure sono in vigore per 2 mesi, da domattina alle 6 fino al 15 dicembre. Alla fine di novembre comunque la situazione verrà analizzata nuovamente e sarà valutato come proseguire.
Questa mattina, Roberto, i grigioni hanno dato il via alle comunicazioni delle misure adottate nei cantoni della Svizzera orientale, i 7 cantoni della Svizzera orientale, regione che da ieri, con le raccomandazioni espresse dai direttori della sanità, sembra essersi dotata di una strategia comune.
Eh sì, proprio sembrava, almeno sulla carta e in teoria, perché stamattina, quando sono state comunicate le misure di Grigioni e Turgovia, si è visto subito che alle buone intenzioni hanno fatto seguito proposte divergenti. Da una parte, come abbiamo appena detto, c'è l'obbligo sostanzialmente generalizzato della mascherina per tutti i frequentatori di locali aperti al pubblico, deciso da Grigioni ma anche da Sciaffusa. A Turgovia invece questa imposizione, vale solo per le manifestazioni con più di 30 persone. Dal canto suo, il Principato del Liechtenstein, che pure fa parte della regione svizzera orientale, ha deciso di fissare ad un massimo di 30 i partecipanti a manifestazioni private e a 6 il numero degli avventori ai tavoli dei ristoranti. Insomma, un vero e proprio mosaico di provvedimenti. E mentre il Canton San Gallo informerà nel pomeriggio, e forse anche a Penzello esterno, chi lo sa, Glarona comunicherà, come anche qui probabilmente, a Penzello interno. Insomma, siamo al federalismo allo stato puro.
Roberto Scolla, in diretta da Coira. E ora l'aggiornamento sull'evoluzione dei contagi, iniziando proprio dai grigioni, dove si segnalano per le ultime 24 ore 40 nuove infezioni e un nuovo ricovero. Le persone in ospedale sono in totale 6, di cui 2 in cure intense e una sottoposta a ventilazione artificiale. 2 persone in cure intense e una ventilata anche in Ticino, per un totale di 18 persone ricoverate e 112 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un nuovo picco dopo i 102 segnalati mercoledì. E poco fa sono arrivati anche i dati nazionali, ce li riassume in studio Antonella Kreutzer.
L'Ufficio federale della Sanità Pubblica comunica oggi 3.105 nuovi casi, che segnano quindi un nuovo record dopo i circa 2.900 contagi registrati mercoledì. Il tasso di positività dei test è al 14,4%. Nelle ultime 2 settimane, per dare un'idea dell'impennata della curva, vi sono stati circa 20.000 nuovi casi. Rispetto a ieri vi sono altre 68 ospedalizzazioni a livello nazionale e anche 5 decessi legati al Covid-19.
Con te, Antonella, vogliamo però approfondire un'altra notizia che riguarda la distribuzione di un futuro, speriamo davvero futuro, vaccino. La Confederazione ha stipulato dei contratti anche con l'azienda farmaceutica AstraZeneca e con il governo svedese per oltre 5 milioni di dosi. Così annuncia proprio in un comunicato di stamattina.
Sì, e per garantire alla popolazione svizzera un accesso rapido ai vaccini anti-Covid, la Confederazione sta puntando appunto su una strategia diversificata. Non si sa infatti ancora quale vaccino sarà pronto per primo e su quale cadrà poi la scelta finale. Oltre al contratto stipulato ad agosto con l'azienda biotecnologica statunitense Moderna, che prevede l'acquisto di 4 milioni e mezzo di dosi del suo vaccino in fase avanzata di sviluppo clinico, la Confederazione annuncia oggi di aver firmato anche un contratto con AstraZeneca, l'azienda farmaceutica britannico-svedese. Alla base dell'accordo vi è la fornitura di 400 milioni di dosi stabilita dalla stessa azienda con la Commissione europea. Ogni Stato europeo, in base al numero dei propri abitanti, potrà ordinarne un certo quantitativo. Per gli stati non membri dell'UE sarà la Svezia a ordinare le dosi, rivendendole senza trarvi profitto. Alla Svizzera spetterebbero quindi 5,3 milioni di dosi dopo l'omologazione, la cui domanda è stata già presentata da AstraZeneca Swissmedic a inizio ottobre. Inoltre, leggiamo nel comunicato, la Confederazione sta negoziando anche con i produttori di altri vaccini molto promettenti e partecipa all'iniziativa internazionale COVAX, volta ad acquistare vaccini a un prezzo scontato del 20% destinati alla popolazione.
Chiudiamo qui con Antonella Kruzer per il momento la nostra pagina dedicata alla Covid-19 e veniamo ad un tema che interessa da vicino il Canton Ticino. A Bellinzona oggi si attendono infatti novità sull'accordo tra Svizzera e Italia sull'imposizione dei frontalieri. A mezzogiorno il capo del Dipartimento Federale delle Finanze, Ueli Maurer, appunto, è arrivato a Bellinzona per aggiornare il governo cantonale sui negoziati con Roma. L'incontro si tiene a Castel Grande e noi ritroviamo Francesca Calcagno.
L'attesa è grande perché per la prima volta da quando è stato annunciato il cambio di passo nei negoziati con Roma, in Ticino c'è il titolare del dossier, il consigliere federale Ueli Maurer, ministro delle Finanze. L'ultima volta che era stato in Ticino era nel marzo del 2016, proprio dopo che il nuovo accordo fiscale era stato parafato. Una firma però non c'è mai stata. Ad attendere il consigliere federale c'era il governo al completo, il presidente è Norman Gobbi.
L'obiettivo è proprio che questi 5 anni possano trovare una soluzione che garantisca e tuteli gli interessi del Canton Ticino, che ricordo ha fissato come 2 obiettivi strategici. Uno, poter incassare di più dall'accordo sui frontalieri, anche a copertura dei costi maggiori che il Canton Ticino sopporta, rispettivamente lottare contro il dumping salariale attraverso una maggiore imposizione dei lavoratori frontalieri.
Una soluzione ora sembra vicina, si parla di fine anno. Lo hanno dichiarato ben 2 consiglieri federali, Ignazio Cassis prima in visita in Ticino e la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga a Roma. L'obiettivo di Berna e del Canton Ticino lo avete sentito, quello di Roma è invece soprattutto quello di salvaguardare gli interessi dei propri lavoratori. Secondo indiscrezioni venute dall'Italia, il terreno d'intesa contempla 2 grandi modifiche all'accordo parafatto nel 2015. La nuova tassazione non si applicherebbe ai lavoratori che già lavorano in Svizzera, in contropartita la Confederazione potrebbe tassare di più i nuovi frontalieri fino all'80%. Usiamo il condizionale perché, come detto, sono indiscrezioni. Oggi, al termine dell'incontro fra Ueli Maurer e il governo ticinese, sapremo se queste voci sono attendibili e, se sì, come verranno accolte.
Torniamo a riaprire una pagina dedicata al coronavirus nel mondo, in Italia per la precisione. Dopo il decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che lunedì notte ha emanato nuove restrizioni su tutto il territorio nazionale, ora sono le regioni a muoversi in maniera autonoma per contrastare l'aumento dei casi. Da oggi scuole chiuse in Campania, ma l'attenzione è tutta rivolta alla Lombardia, soprattutto a Milano. In particolare nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Ormai ci si muove su 2 livelli paralleli, nazionale e regionale. Oggi pomeriggio, al ritorno del Presidente del Consiglio Conte da Bruxelles, il governo si riunirà per decidere eventuali nuove misure, ma intanto anche le regioni si organizzano autonomamente. Dopo la Campania, che ha chiuso le scuole già da oggi, ora gli occhi sono tutti puntati sulla Lombardia. Le prossime ore saranno decisive. Prima alle 13 ci sarà un vertice tra i sindaci delle città capoluogo lombarde, il Presidente della Regione Attilio Fontana e il Prefetto di Milano Renato Sacchi. Saccone. Poi alle 17 l'incontro col Comitato Tecnico Scientifico Regionale. A quel punto arriveranno le decisioni. L'ipotesi più probabile è che il presidente Fontana emani un'ordinanza, forse già in serata, comunque entro il fine settimana, più restrittiva rispetto alle norme nazionali. Inizialmente potrebbe riguardare solo i territori più colpiti, Milano e provincia, per poi allargarsi alle province di Varese e Monza e Brianza, con una chiusura anticipata alle 22 o addirittura alle 21 per bar e ristoranti e l'obbligo di didattica a distanza per le scuole superiori e le università, escluse le matricole, in modo da alleggerire il trasporto pubblico locale. Difficile che si agisca sulla capienza dei mezzi pubblici, al momento all'80%, con un'ulteriore riduzione. Intanto Fontana ieri sera ha prorogato fino a lunedì l'ordinanza che vieta ai parenti di visitare i pazienti ricoverati nelle residenze socioassistenziali, dopo l'aumento di focolai all'interno delle case di riposo lombarde.
E come arginare la pandemia è una domanda che si fanno tutti i paesi, in particolare quelli europei, tante le strategie, ma negli ultimi giorni c'è una tendenza mai riscontrata la scorsa primavera. I governi danno indicazioni sempre più precise sulla vita privata, cosa fare o non fare all'interno delle mura domestiche. Sentiremo fra poco uno psicologo per capire quali le ripercussioni sulla vita quotidiana. Prima però con Claudio Bustaffa facciamo alcuni esempi concreti.
Partiamo con l'Italia, dal premier Giuseppe Conte. Pochi giorni fa ha dato indicazioni non obblighi sulle misure da adottare nella propria abitazione, ma per dare l'idea della situazione ha dovuto precisare anche che non verrà inviata la polizia nelle case.
Se si ricevono ospiti, persone non conviventi, anche lì ci può essere una fonte di pericolo. E vi invitiamo a limitare anche il numero di ospiti, non superiori a 6. Assolutamente vi invitiamo a non svolgere feste di party nelle abitazioni private. Ovviamente non manderemo, voglio essere chiaro, le forze di polizia nelle abitazioni private.
L'invito è quello quindi di fare attenzione soprattutto a quelle situazioni in cui si è portati ad allentare l'attenzione. Una serata con amici e anche il presidente francese Macron mercoledì, quando ha annunciato il coprifuoco a Parigi e in altre città, ha aggiunto che per tutta la Francia c'è il divieto di feste private. Il numero massimo di persone consentito per una cena tra familiari e amici è di 6 persone.
C'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les rendez-vous entre guillemets privés.
Macron ha ricordato che le feste private, gli incontri a casa, le celebrazioni si sono dimostrate come fattore di elevato rischio per la diffusione del Covid-19 e quindi vanno limitate.
Perché sono dei vettori di accelerazione di questo virus.
E poi anche Londra ha annunciato restrizioni simili. A partire da domani, per 9 milioni di persone, ci sarà il divieto di incontri non solo con amici e conoscenti all'interno dell'abitazione, ma anche con familiari e parenti se ovviamente non vivono già insieme.
Tornano le restrizioni dunque e non sono di poco conto. Paesi come Italia e Spagna hanno già vissuto dei periodi di confinamento particolarmente drastici durante la primavera. A livello psicologico, quanto doloroso può essere il ritorno a limitazioni importanti della propria libertà individuale? Piero Grabeck lo ha chiesto allo psicologo Giuseppe Riva, che è professore all'Università Cattolica di Milano.
Quello che ci dice la psicologia è che l'attività sociale ha un impatto significativo sul benessere delle persone, per cui nel momento in cui una serie di restrizioni ne limitano in qualche modo la possibilità, questo sicuramente ha un impatto negativo sul benessere psicologico delle persone.
E questo secondo lei per tutte quante le fasce d'età della popolazione?
Quello che noi sappiamo è che in particolare le fasce più soggette, che soffrono di più per questa limitazione, sono i giovani e gli anziani. I bambini hanno sofferto particolarmente l'esperienza del lockdown. Proprio per questo, tra le varie misure che adesso si sta pensando in Italia, c'è sempre chiaro in mente la necessità di tutelare, per esempio, la scuola elementare in modo tale da garantire anche a queste fasce, diciamo, deboli la capacità di non avere un impatto psicologico troppo negativo.
Molto concretamente, come può presentarsi questo disagio in chi più soffre per queste limitazioni?
Il primo effetto di questa situazione è il freezing, il blocco. Soprattutto nei bambini, negli anziani, quello che noi vediamo è che l'incapacità di gestire questa nuova situazione associata all'isolamento sociale porta il soggetto a bloccarsi, a non fare più niente, a passare le giornate in attesa di qualcosa che poi non avviene mai. Invece negli adulti tipicamente questa situazione genera un livello d'ansia molto elevato che può avere un impatto sul sonno e sulle attività quotidiane. Proprio per questo l'Associazione Internazionale di Cyberpsicologia, di cui io sono presidente, ha creato un'esperienza di autoaiuto di una settimana che ha proprio come obiettivo aiutare le persone a gestire l'ansia e a riguadagnare quelle sensazioni positive che altrimenti il lockdown e il distanziamento sociale tendono a rimuovere.
Lo psicologo Giuseppe Riva al microfono di Piero Gravec. Quinta e ultima tappa di Radio Camper 2020, il viaggio della RSI verso le elezioni americane, un progetto in collaborazione con RTS. Partito dall'Arizona, dal confine sud degli Stati Uniti, il nostro corrispondente Emiliano Bossi è arrivato nel Midwest, in Wisconsin, un altro degli swing states determinante nella sfida per la Casa Bianca. Nella terra del latte e del formaggio ha incontrato alcuni farmer, ovvero alcuni contadini, coltivatori e allevatori. Il suo reportage.
These are dairy cows. These are just dairy, these are Holstein dairy cows.
L'incubo ormai è alle spalle. Ryan ci mostra sereno i vitellini di poche settimane.
Today everything is back on track. Everything is what you would call back to normal.
La situazione si è normalizzata, racconta, ma al picco del coronavirus la scorsa primavera questa azienda ha letteralmente buttato via 4 milioni di litri di latte, causa il lockdown e il crollo delle vendite.
I don't really know how to explain it, but you work so hard for something and then you really did it for nothing.
Per un allevatore, gettare alle ortiche il frutto della propria fatica è un colpo al cuore.
Work so hard to create a product and to have it wasted. It's very disheartening.
Incontriamo Ryan Elby nell'azienda fondata da suo padre a West Bend, mezz'ora d'auto a nord di Milwaukee.
We don't receive or take government subsidies on this farm. We don't participate.
25 dipendenti, 2.400 capi di bestiame e soprattutto nessun sussidio pubblico, mette in chiaro il suo titolare.
The U.S. agriculture is driven by government subsidies.
Agricoltura e allevamento, insiste Ryan, sono invece tenuti in piedi dai contributi federali.
They just depend on Uncle Sam to.
Nessuna elemosina dallo zio Sam. Noi, rivendica questo giovane allevatore, non vogliamo né soldi né vincoli. Stiamo in piedi da soli.
The hardships in the dairy industry in Wisconsin, in my opinion, for how.
Orgoglio, indipendenza, caparbietà, tenacia. Contadini del Wisconsin come i cowboy incontrati in Texas in un'altra tappa del nostro viaggio. Invece degli sbalzi dalla sella, i saliscendi del prezzo del latte nel rodeo delle quotazioni di mercato precariamente favorevoli in questo momento.
I am fortunate enough to have at least one morning off.
Ryan lavora quasi 7 giorni su 7. Sono fortunato ad avere libera la domenica mattina. Nel 2016 Hillary Clinton trascurò il Wisconsin, dando per scontata la fedeltà politica ai democratici durata 28 anni. Trump invece fu abile a intercettare i mal di pancia dei produttori di latte e formaggio in uno stato con poco meno di 6 milioni di abitanti. La strada che attraversa il piccolo centro abitato di Batavia è letteralmente lastricata di cartelli pro-Trump, compreso quello con la scritta Law and Order, legge e ordine. Qualche chilometro più là abitano Scott e Paulette Ditter, 65 e 67 anni.
Everything he said in his campaign he did, and he did it like.
Piccoli allevatori rispetto a Ryan, ma con idee politiche più marcate. Secondo Scott, Trump ha mantenuto le promesse.
The thing about Trump is he's all about America.
Per sua moglie, al presidente sta a cuore l'America, diversamente, dice, dai democratici.
I am definitely going to go vote in person.
This mail-in ballot.
Andranno entrambi a votare di persona il 3 novembre. Temono brogli nel voto postale, come quelli preannunciati da Trump, ma mai di fatto documentati in precedenza.
Oh, yeah. The end of this month, the end of October. Okay, we're going to semi-retire.
La data più importante però per loro sarà la fine di ottobre. Dopo 37 anni di levatacce mattutine si preparano al semi-pensionamento, come lo definiscono loro stessi. La figlia e il genero rileveranno le loro 50 mucche da latte.
For you will be November the first.
Più che il risultato della notte elettorale, sarà questo per loro il più importante. Il primo festeggiamento, dice Scott scherzando, l'altro spera il 4 novembre.
Yeah, that might be your first celebration.
Chiudiamo qui il nostro viaggio negli Stati Uniti, negli stati americani fondamentali per i risultati delle elezioni presidenziali, stati fondamentali ma di cui si parla sempre un po' poco. Abbiamo voluto farveli conoscere. Ritrovate tutto sul nostro sito rsi.ch e sui social media della RSI, dove ci sono appunto le puntate precedenti di Radio Camper 2020. Era questo il nostro ultimo contributo. Io vi lascio allo sport, ci sono tra le altre novità importanti per la stagione dell'Hockey Club Lugano. Buon pomeriggio e buon ascolto.